Il primo approfondimento della nuova settimana di Alphaville è dedicato, potremmo dire con un gioco di parole, al futuro del passato, ovvero che ruolo svolgano gli studi delle lingue antiche in un mondo sempre più tecnologico, veloce, complesso, per certi aspetti anche minaccioso. Gli studi classici sembrano vivere un declino inesorabile, ma ora c'è chi prova a risvegliare le coscienze per salvaguardarli. È quanto si propone di fare il manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, pubblicato la settimana scorsa dalla delegazione della Svizzera italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Manifesto che sottolinea i benefici intellettuali, ma anche civici, per chi studia greco antico e latino, e formula diverse richieste per tutelare queste materie nella scuola pubblica in Cantone Ticino. Allora, partiremo da qui, poi ragioneremo più ad ampio spettro sull'importanza e il ruolo di questo tipo di insegnamenti nelle scuole. E lo facciamo con due ospiti. Qui in studio, qui con me, di fronte a me, lo ringrazio per questo, c'è già Benedino Gemelli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Gemelli è presidente della delegazione della Svizzera Italiana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, saggista, è stato docente di latino e greco al liceo di Bellinzona e ricercatore per il Fondo Nazionale Svizzero. Poi al telefono saluto anche Maurizio Bettini. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Bettini è fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, scrittore, filologo, docente universitario. Allora io partirei con Benedino Gemelli, prima di arrivare al manifesto da cui siamo partiti. Di che salute intanto gode oggi la cultura umanistica, gli studi classici in particolare nella scuola ticinese?
Allora, nella scuola ticinese gli studi classici sono ancora ben rappresentati, quindi abbiamo motivo di sperare che la situazione continuerà e evolverà in meglio. Ci siamo comunque accorti, ed è palpabile, che da qualche anno a questa parte c'è stata una certa erosione nelle iscrizioni a latino e greco nelle prime liceo, cioè c'è un momento topico, un momento diciamo così focale, che è quello della transizione dalla scuola media al liceo, dove l'allievo di scuola media prende le sue decisioni per iscriversi al liceo, e lì, negli ultimi tempi si è constatato un certo calo, ecco, che potrebbe diventare preoccupante se permane questa situazione.
Se diventa una tendenza consolidata,
sì.
Stessa domanda anche per allargare lo sguardo all'Italia, per capire come stanno gli studi classici nella penisola, a Bettini. Dal suo osservatorio che situazione si vede?
Ma dunque una situazione in parte simile a quella che è stata descritta appena adesso nel Canton Ticino, e in parte diversa, perché in certe regioni italiane, effettivamente più nel nord, c'è una erosione, come diceva Gemelli adesso, mentre nel sud, in Sicilia per esempio, in certe zone della Campania, i licei classici sono abbastanza fiorenti, cioè queste sono un po' le contraddizioni dell'Italia. Resiste di più la tradizione classica nel sud che non nel nord e anche nel centro. E penso che a voi interessi anche sapere cosa si potrebbe fare, no? Ecco, perché me lo chiedono sempre. Allora, c'è una cosa da non fare, poi sentiamo se Gemelli è d'accordo. Contrapporre gli studi umanistici in genere, e il latino e il greco in particolare, alla cultura tecnologica e scientifica. Questo è un errore gravissimo. Fu già un conflitto degli anni 60, che poi fu ampiamente smentito nel dibattito filosofico posteriore, perché la cultura umanistica non è che è l'antidoto per la cultura tecnologica, come ha scritto qualche tempo fa una sciagurata studiosa abbastanza nota che pubblica anche molti libri, non è l'antidoto dell'intelligenza artificiale, al contrario, è l'integrazione umana e umanistica di questa cultura. Cioè non bisogna assolutamente negare che il nostro mondo abbia una deriva tecnologica, però sia i tecnologi sia coloro che della tecnologia usufruiscono sono poi gli stessi che devono avere la possibilità di andare in un museo e capire dove sono, di vedere a teatro una delle tante riprese della tragedia greca e capire di cosa si sta trattando, e soprattutto se si parla italiano, come appunto avviene anche nel Canton Ticino, avere la consapevolezza che l'italiano è una forma del latino, cioè in parole povere, una specie di latino parlato male, ma quello è, la struttura è quella. Allora, condividere una lingua con una cultura significa condividere anche le forme mentali, i modelli culturali, eccetera. Questo è l'insegnamento degli antropologi, degli etnolinguisti. Quindi, dimenticandosi completamente la nostra antichità, quella latina, ma anche quella greca, che nella latina è poi confluita, ecco, noi poi in qualche modo dimentichiamo noi stessi e non va bene.
È uno strumento di... Voleva aggiungere qualcosa, Gemelli?
No, volevo dire che sono completamente d'accordo con il professor Maurizio Bettini, approfitto per
Mi fa
salutarlo.
piacere. Anch'io la saluto.
E direi che sostanzialmente ha sintetizzato, direi, una buona parte del nostro manifesto di rilancio per la cultura umanistica e, diciamo, in particolare per le lingue classiche. Direi che ha toccato effettivamente i punti fondamentali.
Restiamo allora sul manifesto, Gemelli, perché le volevo proprio chiedere, è uscito la scorsa settimana questo manifesto, può essere letto e firmato sul vostro sito, gli obiettivi sono abbastanza chiari, stavamo parlando anche di questa forma mentis che viene resa più, che si apre per chi studia anche studi classici per leggere poi la realtà anche del presente e probabilmente anche del futuro. E quanto alle scadenze, il 2029 è l'anno in cui è prevista una riforma liceale federale. È anche in vista di quella riforma che siete usciti con questo manifesto?
Sì, qualche timore c'è qualche timore, anche se le linee precise, precisissime della riforma non sono ancora state rese note. Però, provenendo noi da una riforma del 1994 e 95, che ha impresso un certo orientamento agli studi liceali, c'è il timore che se continua questa tendenza, se questa tendenza si consolida, cioè la tendenza a rendere il liceo quasi una scuola pre-professionale e non invece una scuola di cultura ad ampio raggio, c'è il timore che gli spazi per la cultura classica ulteriormente si restringano.
Io torno allora da Maurizio Bettini perché nel frattempo stavo ascoltando le sue parole intorno all'importanza per la formazione della propria mente, della propria capacità di lettura del presente, dell'importanza degli studi classici. Ricordo un dato uscito qualche settimana fa in base al quale in Europa, dati europei, circa il 18% delle persone laureate e neolaureate non sono in grado di leggere un testo e di interpretarlo, un testo di media complessità. Allora, quali sono i presupposti a questo punto? Quello che uno studente deve già avere per potersi avvicinare agli studi classici e come è legato il fatto che si stia depauperando la cultura generale, in generale, non solo quella classica, come influisce questo con la possibilità concreta di andare a studiare latino e greco se non riesco neanche a capire un testo in italiano?
Certo, lei tocca un punto delicatissimo, è il fatto che in generale la nostra cultura tutta che è in decadenza perché i giovani non leggono più e anche gli adulti non leggono quasi niente e più che altro usano il meccanismo dei social, cioè in altre parole l'informazione, la cultura, quella che si acquisisce con il contatto, un tempo con il contatto con i libri, no? Io da ragazzo leggevo moltissimo per forza, per passare il tempo. Oggi questa comunicazione avviene solo in modo orizzontale e avviene con i propri pari, cioè con quelli che condividono quello stesso orizzonte di social network, diciamo. E questo fa sì che si abbia magari una discreta informazione sul presente, perché le notizie circolano in continuazione, anche se in pillole. però non si sviluppa più una capacità logico-argomentativa, una capacità di flessibilità nel pensiero che si può raggiungere solo attraverso lo studio e la conoscenza del libro, con la lettura. Ecco, questo è chiaro che è un requisito di base. Se i ragazzi arrivano al momento di scegliere un percorso superiore, che non sono in grado, come dice lei, di capire un testo nella loro lingua, è chiaro che è fatta, cioè a quel punto lì, ma non è solo il latino e il greco che ci
Beh,
rimettono,
sì.
ci rimette tutto, perché è inutile illudersi che poi invece riescano a studiare meravigliosamente la fisica o le discipline dell'elettronica, eccetera. Se non sono in grado di capire, non capiscono, eh. Il discorso è semplice, poi prima o poi sbattono su queste scoglie. Il mio timore è che si vada verso una società non sempre più fortemente tecnologica, ma sempre più dominata da un'elite che ha avuto quella formazione molto buona e quindi riesce a emergere, e poi una platea di persone che, non avendo cultura, sono destinate a svolgere lavori di carattere più meccanici, o meglio, nessun lavoro, come sta avvenendo oggi. Questa è la mia paura, cioè che paradossalmente si vada verso una elite culturale che non ha fatto una bella cosa.
Non so se Gemelli voleva aggiungere qualcosa su questo.
No, il professor Bettini ha sintetizzato ancora una volta benissimo la situazione, e credo che l'apporto che le lingue classiche possono fornire allo studente è proprio questo, che attraverso l'apprendimento delle lingue classiche, sia come meccanismo linguistico, sia anche come apertura culturale su 2 millenni che altrimenti ci mancherebbero, attraverso questo apprendimento, ecco, la persona sarà sicuramente più pronta, la sua coscienza, autocoscienza, sarà sicuramente più vigile, più attenta, proprio in quel mondo che si sta profilando come tutto sommato non davvero felice. Quindi per muoversi con spirito di giudizio, con spirito critico, con indipendenza, ecco, l'apporto delle lingue classiche, assieme a altre ovviamente discipline, non da sola, ma può imprimere davvero un carattere che poi permane per tutta la vita.
Da un punto di vista, io penso, rifletto quando vi ascolto, e mi viene da dire che la persona poco istruita che ha ricevuto un'informazione, un'istruzione scarsa, è la persona facilmente manipolabile. Non è un caso che quando si instaura una dittatura, le prime categorie che vengono eliminate, falciate, sono gli intellettuali, i giornalisti, i poeti, i filosofi, coloro che ragionano sulle idee, che sviluppano le idee. Da questo punto di vista, quali attrezzi intellettuali forniscono il greco e il latino? Quali sono quegli strumenti propedeutici alla lettura del mondo che ci possono dare? Gemelli, e poi chiediamo anche a Bettini.
Beh, greco-latino di per sé attivano dei meccanismi intellettuali che altrimenti noi possederemmo, ma che giacerebbero comunque, diciamo così, un po' dormienti, no? Quindi il confronto con la traduzione, smontare un testo, entrare in un testo, mettersi di fronte alla persona che ha elaborato questo testo, capire che cosa valga ancora di questo testo ai giorni nostri,
Il greco sviluppa anche.
sviluppa delle competenze che a volte non sono diverse da operazioni di matematica complessa.
E
Tant'è
anche di
vero.
educazione fisica, mi permetto una battuta, perché trasportare i rocci nel proprio zaino ricordo che era un'esperienza che rinforzava anche i muscoli della schiena.
Ecco, il discorso del vocabolario è importante perché comunque nella scuola, perlomeno ticinese, c'è un dibattito con o senza vocabolario. Quindi il vocabolario rimane a casa, quando si viene a scuola si lavora senza vocabolario, per lo più almeno finora, cioè i compiti in classe almeno finora, si svolge per lo più senza vocabolario, con testi annotati, opportunamente annotati. E poi il docente, sì, su domanda, su richiesta dell'allievo, può fornire ancora qualche ausilio, ecco.
Bettini, stessa domanda anche a lei. Quali sono gli strumenti proprio tecnici, neurali, potremmo dire, che lo studio delle lingue classiche, della cultura classica in generale, perché poi attraverso la lingua si studia anche la letteratura, il pensiero filosofico, che strumenti forniscono e perché sono indispensabili questi strumenti allo studente moderno?
Sì, stavolta è Gemelli, il professor Gemelli che ha preceduto me, perché stavo per dire la stessa cosa sulla traduzione, che è un evento fondamentale. E proprio il fatto che si traduca da cosiddette lingue morte, che poi sono morte fino a un certo punto, fa sì che ci si debba concentrare sulla comprensione di testi che rimandano a una cultura diversa. Quindi non è semplicemente tradurre una lingua, come se fosse tradurre dall'inglese, è tradurre da una cultura. E questo fa la grande differenza, perché non bisogna dimenticare che la cultura romana e la cultura greca sono le uniche culture altre che uno dei nostri studenti incontra in tutta la sua carriera, perché non si studiano le altre culture, si studia al massimo un po' di cultura italiana, storia poi quasi sempre concentrata sulla storia nazionale, intendiamoci, massima europea ogni tanto, e quindi non si ha questa esperienza di andare a incontrare gli altri. Mentre se lo si fa per bene, a Roma e in Grecia si incontrano veramente delle culture altre, che sono le uniche che si incontrano a scuola. E questo, come dire, mette lo studente di fronte alla necessità di misurarsi con una cultura che per lì non capisce. Per esempio, la religione, il fatto che Romani e Greci hanno una religione politeista radicalmente diversa da quelle che sono venute dopo, che non ha mai prodotto conflitti religiosi perché si afferma la verità di un vero Dio, ma si dice che anche gli dei e gli altri sono buoni, eccetera, funzionano anche loro, insomma, gli si riconosce una legittimità, una dignità. Ecco, questa è un'enorme differenza culturale che, se li si fa ragionare in classe su un testo che parla di questo, zac, si capiscono tante cose. Ecco, è così per la famiglia, per l'amore, per la politica, per tutto, per la filosofia, come diceva lei. Certo, se questo noi lo perdiamo, non li facciamo più tradurre nella nostra modernità la cultura greca e romana, certo è una perdita enorme, perché si studierà solo la cultura che uno in qualche modo c'ha già, no? Che è quella del suo paese, e questo è un impoverimento grandissimo.
Si rischia di pensare che la nostra cultura sia l'unica e la migliore di tutte, semplicemente perché non conosciamo le altre. E torno dal professor Gemelli, perché difendere la cultura classica, lei ricordava il dibattito in corso, per certi aspetti anche già risolto, sull'opportunità o meno di portare fisicamente il dizionario, io dicevo il Rocci, ma c'era anche il Castiglioni Mariotti di latino, sì. di portarli direttamente a scuola e usarli nel lavoro scolastico. In generale, c'è una necessità di ripensare il modo in cui si insegnano le culture classiche a queste nuove generazioni, ed è una necessità fondamentale per salvare lo studio della cultura classica, o no? O va bene anche come abbiamo fatto noi?
No, direi che c'è stata, adesso io è da un po' di anni che non insegno più, quindi non ho l'esperienza diretta, ultimissima, no, delle aule scolastiche, però posso assicurare che in generale c'è stata un'evoluzione della didattica del latino e del greco, ecco. Cioè, non la grammatica non è mai stata, non è più un fenomeno fine a se stesso, per cui l'allievo si chiede: mi devi dire qual è l'imperfetto congiuntivo del tale verbo, altrimenti non passi la classe. No, si è cercato di rendere essenziale e il più chiaro possibile il percorso grammaticale, senza che questo occupi la maggior parte del tempo a disposizione. Per cui direi che c'è stato effettivamente un'evoluzione didattica in generale anche nelle nostre lingue, sì.
E la valutate, mi pare di capire, in maniera positiva questa evoluzione?
Assolutamente sì.
Bettini, ha qualcosa da aggiungere sul tema? Che ne pensa?
che sono assolutamente d'accordo con Gemelli. Effettivamente è avvenuto anche in Italia questo, benché ci siano isole di resistenza ancora, cioè alcuni insegnanti ancora non si rassegnano all'idea che appunto i tempi sono cambiati e che bisogna dare un nuovo volto all'insegnamento delle materie classiche. Però c'è stato uno sviluppo, anche nelle stesse indicazioni ministeriali si bada anche molto di più alla cultura adesso, non c'è più soltanto la lingua e la letteratura, c'è anche la cultura. Questo, come dire, metterla nell'intitolatura stessa è fondamentale. Anche noi qui abbiamo fatto delle letterature latine che si chiamavano letteratura e antropologia, cioè in cui abbiamo cercato di aprire la mente degli studenti anche alla dimensione più vastamente culturale, che è quella che cercavo di evocare prima. Quindi non si può dire che ci sia solo resistenza, c'è anche resistenza, però io ho incontrato tantissimi docenti della scuola che sono giovani e meno giovani, diciamo, molto motivati, molto interessati a quello che fanno e molto decisi a mantenere in vita queste discipline. In un certo senso, come dire, la riduzione di queste discipline nella scuola ha anche fatto sì che rimanessero a galla i migliori, cioè che rimanessero quegli istituti, diciamo, più vivi, no? Quelli più capaci di offrire una formazione nuova, moderna, anche dal punto di vista delle lingue classiche. Quindi ritengo che, come dire, ci siano delle buone possibilità e accolgo con grande piacere, grande favore, il fatto che il professor Gemelli abbia lanciato questo manifesto. Spero che sia firmato da molti.
Beh, magari qualche firma in più arriverà anche dopo questa trasmissione, lo speriamo.
Speriamo, il nostro auspicio. Allora dobbiamo dire manifesto 26.ch.
Non siamo ancora ai saluti, però c'è anche spazio per un'altra domanda. E sì, torno dal professor Gemelli, perché la società contemporanea, secondo lei, che rapporto intrattiene con la classicità?
Beh, è molto interessante la domanda ed è uno anche dei motivi per cui abbiamo pensato di emanare un manifesto. Allora, quando noi facciamo una conferenza da noi organizzata, il pubblico c'è. Il pubblico arriva, c'è una domanda di cultura classica all'interno della società, anche nostra, ticinese. Vado al fenomeno macroscopico, mi trovavo in novembre sul Partenone, sulla collina del Partenone ad Atene, non ci si poteva muovere. Decine di lingue da tutto il mondo. E lì mi interrogavo, ma come mai non riusciamo invece a tradurre in pratica a livello di iscrizioni alle nostre materie, al liceo, questa domanda che comunque persiste di cultura classica? Ecco, quindi abbiamo inteso sensibilizzare sia, diciamo, il versante scolastico a livello anche dei responsabili della scuola, che già comunque fanno, non si deve pensare che non ci siano delle azioni per comunque promuovere le lingue classiche al liceo. No, certamente la scuola si dà da fare. Ma abbiamo inteso anche, diciamo così, lanciare un messaggio a una società un po' più vasta, ecco, fuori proprio dall'ambiente scolastico in senso stretto, in modo che da lì si crei un discorso, un moto, un'onda che può produrre qualche cosa di positivo, ecco.
È una sorta di alfabeto aggiuntivo che si sovrappone all'alfabeto che impariamo da piccoli, quello dello studio delle grandi culture classiche,
certo.
E come un altro alfabeto ci permette di leggere e di scrivere con più consapevolezza la realtà. Io ringrazio i nostri ospiti, abbiamo avuto il piacere di ospitare Benedino Gemelli, presidente delegazione della Svizzera Italiana e dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, da cui è partito questo appello che con piacere rilanciamo. Grazie professore.
Grazie a voi.
E ringrazio anche Maurizio Bettini, fondatore e direttore del Centro Antropologia e Mondo Antico dell'Università di Siena, che sicuramente tornerà a trovarci qui a Rete2, non è la prima volta che lo abbiamo come ospite. È sempre un piacere professore, grazie anche a lei.
Posso salutare
mio, grazie a lei e a tutti.
Certo. Professor Bettini, la saluto cordialmente.
Professor Gemelli, saluta io e le faccio i migliori auguri per il suo manifesto.
Grazie, grazie.